Mistero significa una realtà oscura, inaccessibile, impenetrabile, qualcosa di incomprensibile, qualcosa che non si capisce. E di fronte al mistero della Trinità, che è il mistero centrale dell'avventura cristiana, il mistero per eccellenza, tante volte il cristiano medio sospende il ragionamento, disattiva la ragione, toglie la connessione, dice non capisco, credo. Ma se non si capisce niente, non si crede in niente. Se c'è niente da capire, non c'è niente da credere. Se capisco qualcosa, posso credere in questa cosa e altro, ma se non capisco niente, non posso credere in niente. E quindi questa è una strada sbagliata. Ma per noi, per la Bibbia, per Paolo in particolare, il mistero cristiano non è qualcosa che non si capisce, qualcosa di incomprensibile. Per Paolo il mistero è qualcosa che si capisce, è ciò che si conosce per rivelazione. Questo è il mistero paolino. Grazie alla vita di Gesù, alla sua vicenda e alle sue parole. Per esempio, alle parole del Vangelo di questa mattina. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, ecco lo Spirito Santo, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, Spirito Santo, Gesù Signore, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Spirito Santo, Gesù, Padre, ecco la rivelazione, il mistero come qualcosa che si conosce attraverso la vita e le parole di Gesù. E quindi, a conclusione di questa premessa, il mistero per un cristiano non è qualcosa di incomprensibile, ma qualcosa di inesauribile. Non è un muro contro il quale si batte la testa e non si capisce, dice, non capisco, speriamo che sia così, ma è un oceano nel quale entra la ragione, entra la fede, e attraversano questo oceano, e più lo traversano, più si innamorano di questo oceano, di questo mistero. Agostino, Sant'Agostino, ha detto questa cosa con la chiarezza insolita. Il mistero non è ciò che non si potrà mai comprendere, ma ciò che non si finisce mai di comprendere. Siamo dentro, in questo oceano del mistero, ma è un mistero di amore, è un abbraccio. Dette queste cose, allora, se di questo mistero si capisce qualcosa, vediamo cosa capiamo. Cioè, grazie a questo mistero, che cosa portiamo a casa? La nostra vita di oggi, in che cosa può cambiare? Può essere illuminata, appunto perché il mistero oramai ha a che fare con la luce, qualcosa che si capisce. Ne deriva, ecco i due punti di questa omelia, un'immagine nuova di Dio e un'immagine nuova di uomo. Un'immagine nuova di Dio. Nell'antichità c'era il terrore di Dio, era un fato implacabile. Cioè l'idea era che Dio non si interessasse di noi, che questi dei quasi per capriccio si divertissero a rendere felice uno e infelice l'altro. Basta leggere un po' di mitologia. Quindi non c'era nell'antichità l'idea di un Dio che si interessa di noi, che ci vuole bene, neanche parlare. La parola amore nell'antichità mai è stata associata alla parola Dio. Invece arriva l'Antico Testamento, la prima lettura di oggi che è una meraviglia. Abbiamo Mosè, questo grande personaggio, vede un roveto che arde e non si consuma. Stupito, si avvicina a questo roveto. Ma cosa capita? Per prima cosa capisce anche lui, come sempre, che Dio è tutt'altro, che Dio è Dio. Però, perché la parola? Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale il suolo santo, rimane Dio Dio, mancherebbe altro. Il tutt'altro, l'onnipotente, l'onnisciente, fate pure voi. Ma questo Dio non è indifferente, non è indifferente. Sentite i verbi di Dio, prima lettura. Il Signore disse, ho osservato, Dio che guarda, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto. È un Dio che si interessa di noi, guarda, sente, conosce, scende per liberarlo. Capite? Questo è il Dio dei cristiani. E allora, quando Mosè viene a sapere il nome di Dio, Dio disse a Mosè, io sono colui che sono, e aggiunse, così dirai agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Cioè non è io sono a livello metafisico, ma è io sono per te, è un esserci, e infatti è un liberatore, è un Dio che libera, che scende per liberare, è un esserci, Dio è per te. Dio cammina con te. E la cosa va avanti, già nel Primo Testamento, nell'Antico Testamento, questa rivoluzione del volto di Dio, della sua immagine, del suo cuore. Ecco, basta ricordare i profeti Osea, Geremia, siamo di fronte a una grande rivoluzione. E l'immagine che stravince è l'immagine sponsale, nuziale, ti voglio bene, ti amo. Per cui diversi autori hanno detto che Dio è il grande seduttore. Cioè, che quando si parla del Dio cristiano, si parla dell'amore, di uno che ti vuole, di uno che è geloso, che ti cerca. Penso che sia questa l'esperienza dei preti novelli. Abbiamo avuto proprio in questi giorni 25 preti novelli qui a Ambrosiani. E se vedete la loro vita, di gente che ha detto a un certo momento, io ho tanti amori, ho tante passioni, parecchi erano medici, avvocati, con ruoli, hanno detto, basta, io vado, vado in seminario, divento prete, perché Dio, seduttore, mi chiama a questo rapporto con lui e con la comunità. Avremo un prete noi, novello che verrà tra noi. Don Davide sarà da noi dal 1° settembre e avrà un compito delicatissimo in questa grande comunità pastorale e in questo decanato. Come mi sono accorto dopo 4 anni che siamo in difficoltà come giovani, abbiamo pochissimi giovani nelle 6 parrocchie che seguo come parroco e nelle 20 nuove che seguo come decano. Non va bene, qualcosa non va, ho chiesto al cardinale un prete che venga soltanto per la scuola, che segua gli studenti, i professori, insegnanti di religione, le famiglie. Vuol dire di andare lì, in mezzo a loro, camminare con loro, ascoltare, proporre la bellezza dell'intelligenza cristiana e del Vangelo cristiano a questi giovani. E proprio così, anche proprio stasera farò, celebrerò la Cresima per 18 adulti, ecco, dirò loro questa cosa, se la Cresima è fatta per portarsi in chiesa, è un gradino, sì, ma se invece è fatta perché hai scoperto Gesù, il Vangelo, la speranza cristiana, la vita cambia, perché è il fuoco dello Spirito, è il vento che entra in te, la tua vita diventa diversa, diventa vocazione e missione. E poi il Nuovo Testamento, lo sappiamo tutti, arriva Giovanni in modo particolare, San Giovanni che dice, dopo tanti anni, anziano, dice, Dio è amore. Se volete capire chi è Dio, guardando la croce, guardando l'Eucaristia, sappiate una cosa sola. Andate nel mondo, dite appena questa parola, Dio è amore, e la gente capirà chi è Dio. Questo è il primo punto, finito. Un'immagine nuova di Dio. Dio è amore. Dio si interessa di noi. Dio è un liberatore. Ci chiama a libertà e ci chiama a comunità. Secondo punto. Un'immagine nuova di uomo. Come figlio e come fratello. Questo è l'uomo. Figlio, fratello. Figlio di Dio. Ecco la seconda lettura. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale crediamo Abba, Padre, figli di Dio. Partecipiamo alla vita divina, per questo non moriremo, per questo vinceremo la morte, perché noi siamo figli di Dio, abbiamo la scintilla della divinità dentro di noi. Da quando nasciamo siamo eterni. Ma la cosa sulla quale forse vale la pena come percorso in questa giornata particolare della Santissima Trinità portare a casa, cioè farla diventare vera per noi, è il tema del che siamo fratelli. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E l'immagine di Dio, ormai con Gesù la conosciamo benissimo, è Trinità. Dio è abbraccio, Dio è unico, ma non è solo, è comunione e incontro. E siccome Dio è amore, l'amore non è mai solitario, perché amare è esistere, cioè stare fuori di sé, incontrare l'altro e così via. Ora, se siamo a immagine di Dio, la nostra natura è la comunione, è il rapporto con gli altri. Se siamo immagine di Dio, l'uomo è fatto per amare, l'uomo è fatto per comunicare. Una piccola frase, perché vedo che diversa gente ama molto le citazioni, perché capisce che fa chiarezza. C'è una frase che mi ha molto colpito: l'altro è con te non perché tu non sia solo, ma perché tu da solo non sei. La questione di psicologia, stare in compagnia è più bello, e di proprio di metafisica, di ontologia, di teologia, del senso della vita. Noi siamo dipendenti, non siamo padroni, siamo in mezzo agli altri, da Dio e al nostro prossimo, siamo dentro un sacco di relazioni. E quindi ecco la spiritualità del noi, della comunità, la preghiera di Gesù, il Padre nostro, è tutta su noi, metterci insieme, camminare insieme. E forse occorre, e sto per finire, a livello anche di impostazione cristiana, vocazione cristiana, forse siamo troppo esagerati nel senso vero della parola su Gesù crocifisso, che l'amore è dare, l'amore è aiutare, l'amore è perdonare, mancherebbe altro. Però abbiamo atrofizzato, mutilato un po' l'altra esperienza, non solo essere per venerdì santo, ma essere con la comunità, la Trinità. Il grande richiamo che fa Papa Francesco, ma che ha fatto prima il Concilio Vaticano II, cioè la parrocchia come comunità, la Chiesa come comunità, l'essere con, essere capaci di festa, di fantasia, di giustizia, di benevolenza, di tenerezza, di camminare insieme. Allora la conclusione mi pare che possa essere soltanto questa: ogni giorno Dio ci chiama a essere figli di Dio, cioè gente che osserva, sente, sceglie, libera. Questo è il figlio di Dio, si comporta come Dio, che va in mezzo agli altri portando appunto la speranza cristiana, portando appunto il Vangelo. Quindi ci chiama a essere figli di Dio in questo senso qua, e ci chiama a essere fratelli, cioè a rompere tante solitudini, a dire più spesso no tu, noi, e meno volte io. Forse se siamo infelici un motivo potrebbe essere anche questo: siamo spesso infelici perché diciamo troppe volte io e poche volte